Innanzitutto un saluto e un benvenuto dall'Arcivescovo. L'ho incontrato ieri mattina per accordarci un po' anche sulle modalità del corso. Poi, sapete, quando c'è un cambio ci sono sempre anche delle novità, per cui quando arriveremo al momento particolare delle norme ci saranno alcuni aspetti particolari rispetto agli altri anni che dovremo mettere in rilievo. Ecco, assicura la sua presenza e la sua preghiera e la sua riconoscenza già fin d'ora per tutto quello che farete per la nostra chiesa locale di Trento. Saluti anche dal rettore, forse non l'avete incontrato, non sempre si vede, è abbastanza giovane il rettore attuale. Comunque, ecco, siamo nella sua casa, quindi anche lui lo salutiamo, anche se non l'abbiamo visto stamattina, o meglio, corrispondiamo al saluto che io faccio a nome suo. Vogliamo conoscerci anche noi un pochettino, un po' più da vicino, un po' meglio, per creare un po' un clima di famiglia, di comunità, il clima anche adatto per poi poter lavorare insieme ed essere liberi anche magari di poter interloquire, intervenire, domandare. Allora, io sono Don Cesare e sono impegnato in curia naturalmente all'ufficio liturgico. L'ufficio liturgico si cura la pastorale della diocesi, chiamato l'ufficio per il culto divino e la celebrazione dei sacramenti. Probabilmente i ministeri fanno riferimento all'ufficio liturgico, il ministero straordinario della comunione fa riferimento all'ufficio liturgico, il ministero straordinario della liturgia fa riferimento all'ufficio liturgico. Non sono solo, ho anche altre persone che mi aiutano, qui c'è la della segreteria c'è Sor Maria Grazia, che avete già avuto modo di conoscere. Ecco, per qualsiasi esigenza o problema potete sempre riferirvi a lei. Fra l'altro nel libretto che vi è stato consegnato ai nuovi, perché, apro una parentesi, siamo un gruppo, diciamo così, doppio. C'è un gruppo che ha cominciato in ottobre e che sono quelli che fanno il corso completo di liturgia, quelli che diventeranno anche ministri straordinari della liturgia nelle parrocchie, nelle unità pastorali, nei decanati, eccetera. Un gruppetto che c'è stamattina, e l'altro gruppo è i nuovi, mi pare 23, se non c'è qualcuno in più, eccetera, qualcuno si è giustificato, ma adesso vediamo. Quindi siamo due gruppi qui, ministri della comunione, ministri della liturgia, che fa il capo all'ufficio liturgico. C'è anche un'altra signora che lavora all'ufficio liturgico, magari sentirete a volte per telefono, oppure vedrete dei momenti importanti, quando c'è l'istituzione, quando viene il vescovo, quando c'è il momento dell'impegno. Poi qui, subito voglio presentare anche i referenti per i ministri straordinari. Qui abbiamo i referenti decanali di Trento. C'è la signora Flavia Cainelli, lo dico soprattutto per quelli di Trento che così la vedono, perché c'è stato un passaggio di consegna a un certo punto, no? È della parrocchia di Sant'Antonio, Flavia Cainelli, che continua il lavoro, ma sarà sempre, almeno quest'anno senz'altro, presente anche la Clara Brazzali, che è la referente storica dei ministri straordinari della comunione di Trento, del decanato di Trento, le 18 o più parrocchie del decanato di Trento. Ecco, sono molto importanti i referenti decanali, poi li troveremo anche nei vostri decanati, perché le comunicazioni dell'ufficio non le facciamo direttamente a voi, perché ci vorrebbero tantissime lettere per il resto, no? Le facciamo attraverso i segretari decanali o i referenti parrocchiali. Adesso la Clara è referente parrocchiale per Sant'Antonio, la parrocchia di Sant'Antonio. Magari ci conosciamo anche, io ho qui un elenco, e per farmi capire così, leggo io i vostri nomi e voi vi farete presenti, insomma. Andiamo in ordine alfabetico, che così sono tutti uguali per tutti. Francesca Battisti, c'era Francesca Battisti di Besenello. Don Roberto Ghetta, quindi c'è, bene. Poi c'è Marta Bonomi, presidente di Brentonico, ha avuto il parroco stamattina, le accompagnate, 4, bravo. Bortolotti Adriana, di Martigliano, Don Mario, Tomaselli. Poi Monica Collini, non l'ho vista perché la conosco, no. dalla Bona Gabriele di Rovereto, ecco. Sì, Don Francesco, sì, vabbè, vedo Rovereto qui, va bene. Dolzani Marta, San Donà, Don Lucio, Cunola, San Donà, Villa Montagna, Tavernaro, tutte le quattro parrocchie. Dunque, Endrizzi Patrizia, sì, era missionaria, padre commissionario che viene dall'Africa. Suor Maria Berna, è quella che è malata, era malata, sì. Fusetti Eugenia da Crosano. Ecco, Don Luigi, bene, accompagnati stamattina. Gavotti Lorenza, dalla Ris, Don Vittorio, è rientrato Don Vittorio? Ah, c'è qualcun altro della Ris, mi va di capire. Poi c'è Giovannacci Marco, da Brentonico. Ecco, l'alto piano qui è rappresentato con quattro persone. Suor Maria Emanuela, superiore delle suore dell'Annunziata. All'Annunziata, suore dell'Immacolata. Sapete dove è l'Annunziata? È proprio in piazza Duomo. È la chiesa vicina, più vicina al Duomo. Piazza Duomo. All'inizio di via Belenzani c'è l'Annunziata. In fondo a via Belenzani c'è San Saverio, San Francesco Saverio. Gobbi Cinzia di Trento. Ah beh, Lorenzo, la conosci anche la Clara e la Flavia? Forse. Vabbè, comunque sono della parrocchia. Ecco, Cinzia, allora Sant'Antonio. Lazzar Rita. Trotner, conosco, molto bene. Voi siete i più lontani. Vi dico voi perché c'è anche Martino Lazzar. Penso che saranno parenti o amici. Figlio? Allora c'è la mamma e anche il figlio, molto bene. Sempre di Campitello di Fassa, questo sapete dov'è? Lontani, più lontani al momento, perché Brentonico è anche lontano, ma non così. Poi c'è, dunque, Marchiori Manuela di Mori. Don Augusto, la parlo così. Il capellano Don Lorenzo. C'è ancora, sì. È giovane, sì. Massa Maria Antonietta. No, Ravina, no. Maggiorana Daniela, ecco, Brentonico, siamo, poi Nardelli Cristina, assente, Postinga Isidora, da Roberto, bene, Bisinello, Scienza Maglia l'ho vista prima, questa del gruppo precedente, Scipioni Mario, Don Augusto, avete la neve abbondante? La fai?
In proporzione poca di più.
Poca di più di qui. Qui erano 5, almeno ufficialmente, 5 centimetri. Saranno. Va bene, saluti al fare così. Sester Lorenza, Cognola. C'è un'altra di Cognola qui, si vede che però oggi non c'è. Spadavecchia Nicola di Cagliano. Ah, bene, bene. Siete tutti i tre, allora, della zona, sì, bene, molto bene. Trappolin Anna Maria. Ah, scusa, non correggere qui. Trappolin. Basilica. No, Stefano, va bene. Probabilmente non ho chiamato qualcuno. Qualcuno è stato dimenticato. Beh, quelli del primo corso li vedo già, ma qualcuno che non ho chiamato? No. Va bene, allora adesso cominciamo. Voi avete ricevuto il vostro libretto personale arancione, cioè insomma lo faccio vedere quello lì? No, no, perché lo stanno preparando. Comunque vabbè, dopo lo avrete senz'altro nella mattinata, entro la mattinata. Mi raccomando, compilatelo, la prima pagina, altrimenti si arriva alla fine che non è compilato, non si sa di chi è. Mettete il vostro nome e cognome, la foto, potete la portare. È importante anche perché nel retro della prima pagina, non della copertina, della prima pagina, c'è un po' il programma che tratteremo in queste sei mattinate, perché di corso vero e proprio sono sei. Allora, noi ci prepariamo, voi vi preparate al Ministero straordinario della comunione. Allora, il cuore, l'obiettivo, il fuoco di tutta la preparazione è conoscere il Signore come si fa presente oggi nell'Eucaristia. Voi portate Cristo eucaristico, lo portate agli assenti, agli ammalati, lo date in chiesa. Quindi è molto importante che conosciamo come il Signore oggi si fa presente, perché da questa conoscenza dipende anche il vostro modo di vivere il ministero. Quindi il cuore è proprio la conoscenza del mistero dell'Eucaristia. Poi voi fate un ministero, appunto. Questo servizio non è qualcosa di individuale, un hobby che voi avete scelto, ma è proprio un servizio, ministero vuol dire un servizio che fate a nome di Cristo e a nome della Chiesa, ministero. E il ministero è dato a nome della Chiesa e proprio per questo ci sarà il Vescovo che vi istituisce, che vi dà una particolare benedizione col dono dello Spirito Santo per il ministero e poi vi invia. Benedizione e mandato. Vi dà una grazia particolare perché il ministero è segno di una particolare attenzione, di un particolare amore del Signore per voi. E non tutti fanno il ministero straordinario dell'Eucaristia. Quelli che si preparano a questo vuol dire che sono stati chiamati interiormente o hanno avuto dei segni esterni che possono veramente mettersi a disposizione per questo ministero. Quindi l'altra attenzione sarà focalizzata sul ministero fatto a nome di Cristo e a nome della Chiesa. Voi entrate nelle case oppure eseguite la comunione non per particolari tecniche o gradure che avete, ma per un ministero, per una consegna, per un dono che vi è stato fatto. Quindi la gente, le famiglie non si aspettano altro da voi che questo, che voi portiate il Signore e comprendendo ciò che fate, no? Che agiate di conseguenza di quello che è il mistero dell'Eucaristia. Il ministero però non è qualcosa di individuale, ma è consegnato per la vita della Chiesa. Allora, ogni ministero è legato a una parrocchia. E il tema di oggi sarà proprio questo, parrocchia e ministeri, comunità e ministeri. Vedremo qual è il nome migliore, il più pertinente, perché se diciamo parrocchia si pensa magari ai confini parrocchiali, alle persone che vivono all'interno di questi confini, dove magari certi non sono per niente praticanti, no? Quindi bisognerà proprio individuare quella che è la comunità, quel gruppo che si raduna ogni domenica per la celebrazione dell'Eucaristia. Quindi non c'è un ministero dato senza nessun legame, c'è un legame con la parrocchia. Voi siete inviati anche dalla parrocchia, c'è proprio anche il parroco dietro al vostro essere qui, che vi ha segnalato. Quindi parrocchia, ministeri, Eucaristia, naturalmente Eucaristia è il vertice di tutto un tipo di incontro con il Signore che prevede anche la parola di Dio e la preghiera. Quindi un paio di lezioni saranno sulla parola, sulla preghiera e la preghiera liturgica in senso specifico, su tanti modi di pregare, no? Ma c'è una preghiera che ci ha consegnato Gesù, quella è la preghiera liturgica. Preghiera, parola di Dio, celebrazione della parola di Dio, perché è importante che sappiate guidare una piccola liturgia della parola. In vista di questo allora un approfondimento sulla parola di Dio. Poi lo portate agli ammalati anche al Signore, il Signore. Per cui ci saranno anche qui due mattinate dove la concentrazione, l'attenzione è concentrata, diciamo così, sul mistero del dolore, come è visto dal Signore il dolore, come è visto nella Sacra Scrittura il dolore, mistero del dolore, Gesù verso i malati, come Gesù si comporta nei confronti dei malati, nei contatti di tutti i tipi, e poi, come diceva la signora prima, qualcosa di pratico e tecnico, anche se di per sé voi non fate né gli infermieri, né i medici, né gli assistenti, bisogna essere molto delicati nelle famiglie, non dovete andare a insegnare niente. Quello è un altro ambito, bisogna essere preparati per quello,
non fate gli infermieri e neanche i medici, no? No, voi portate il Signore e lo fate in maniera molto appropriata, molto giusta, senza invadere altri tempi della famiglia, perché ogni famiglia ha i suoi problemi, eccetera. L'importante è che si sia a questo momento. L'obiettivo è questo. Certo, più che si sa meglio è, però che sia chiaro fin dall'inizio che voi non siete infermieri, né medici. Magari qualcuno è infermiere medico, ma qui è qui per portare la comunione in pratica. Ecco, questo per quanto riguarda un po' in generale. E poi c'è una parte pratica, appunto l'ultimo sabato sarà fatto proprio anche sul modo pratico, tecnico, di distribuire la comunione in chiesa oppure come portarla agli ammalati e anche gli oggetti sacri che sono necessari. Ci vuole una teca per portare l'Eucaristia, ci vuole un astuccio dove si mette la teca, ci vuole il corporale, ci vuole il purificatorio, sono cose molto semplici e tecniche che tra qualche giorno vi chiederemo se le avete, altrimenti se ve lo procura il parroco, se ve le procurate voi, ci metteremo d'accordo, insomma, perché insomma gli arnesi del mestiere ci vogliono. Se si vuole esercitare bene bisogna avere gli arnesi, quindi questo più avanti. Quindi l'ultima lezione sarà su questa parte pratica. Beh, qui sentitevi come a casa, entrando voi sotto, siete venuti penso senz'altro dalla parte della portineria, di fronte alla portineria c'è anche, sono degli distributori di bibite, di paste, eccetera, di tè, cappuccino, caffè, a metà mattina se volete potete approfittare. I 20 servizi sono appena di là, da questa parte qui, nel corridoio, oppure se si vuole anche percorrendo il corridoio, questo lungo in fondo ci sono anche lì i servizi, quindi potete regolarvi. La mattinata sul libretto c'è scritto anche l'orario, è cominciato un po' tardi stamattina, comincia alle 8.50, c'è un primo intervento fino alle 10.10, adesso sono le 9.25, quindi abbiamo ancora 40 minuti, questo poco. Poi c'è un momento di preghiera, abbiamo detto che tutto questo corso va contestualizzato anche sotto l'aspetto spirituale, di una conoscenza e di un amore al Signore che deve essere particolare e tipico per quelli che poi nella comunità diventeranno anche referenti per questi aspetti spirituali in modo particolare. Quindi un momento di preghiera dove si imparerà anche come si guida e come si organizza una liturgia della parola, una piccola liturgia della parola. Oggi no, oggi useremo i salmi, oggi sarà l'ufficio, le lodi del mattino. Poi la pausa è dalle 10.35 alle 11, perciò poco, poi dalle 11 alle 12.15 l'ultimo incontro. Questa mattina allora parrocchia e ministeri, la seconda parte è preghiera liturgica, ma comunque il calendario poi lo trovate sul libretto. Il materiale che è stato usato già, forse anche, un sussidio titolato parrocchia e ministeri. Io poi qui lo sintetizzo in maniera estrema, insomma, poi avete tempo di leggerlo, ma almeno l'immagine aiutano anche un po' a fissare le idee, perché è utile che qui si fissino un po' le idee, poi ci pensate lungo il cammino. E alla fine del corso potete dire, guarda, questo secondo me insomma, è veramente giusto, in questo trovo difficoltà, questo non l'ho capito, eccetera. Alla fine si fa un dialogo familiare tra di noi, personale, non pubblico che tutti interrogano, personale. Allora, corso, ministri straordinari della comunione, qui proprio a indicare anche la qualità del corso, l'obiettivo è che ci siano persone che siano ben preparate, che sappiano bene esercitare il ministero, ecco, quindi allora ci saranno delle persone che sono qualificate a prepararvi per questo. Vedete che c'è anche un patrocinio del corso, dello studio teologico e della scuola di formazione teologica, perché quasi tutti noi siamo anche, almeno alcuni di noi, sono anche docenti presso questi due istituti. Questo per dare valore, no? Non venite a Trento per niente, no? No, venite a Trento per valorizzare degli insegnamenti che altrimenti non potete avere nelle valli. Non si possono combinare dei corsi periferici veramente di qualità. E allora Certo, questo richiede sacrificio, sabato anche specialmente, no? Richiede sacrificio, però credo che questo sarà ricompensato, si fa poi una volta nella vita. Non è che tutti gli anni si ripete questo, è una volta nella vita. Certo, ci sarà poi anche una formazione permanente. Allora, per la formazione permanente veniamo noi nelle zone, nei decanati, no? Insieme con quelli che già sono sul campo, che lavorano. Questo però è un corso che vuole garantire la qualità per quanto riguarda il tipo di insegnamento, anche l'ambiente, anche il clima, la possibilità anche di, come dire, che voi possiate parlare insieme, uno scambio di esperienze da parocchie molto diverse. E qui c'è Capitello di Fassa, sarebbe diverso Capitello da Larina o da Mori, no? E è utile anche questo scambio, perché cosa volete, c'è la globalizzazione oggi e la Chiesa universale, diceva prima una che veniva da lontano e che adesso abita qui da noi a Trento. Parrocchia e ministeri. Allora, parrocchia, tutti abbiamo in mente, noi siamo tutti legati a una parrocchia, anche se poi il ministero si può svolgere in maniera, prima dicevamo, universale, qualsiasi parrocchia del mondo, probabilmente allora farsi conoscere, perché se uno capita lì al momento della comunione dice il parroco, io sono ministro della comunione, non potete pretendere che il parroco vi conoscano, se siete al mare o da qualche parte, bisogna che ci sia la conoscenza, però il ministero comunque è a livello universale, perché è stato istituito dal beato Paolo VI, Papa Paolo VI, beato adesso sappiamo, no? Nel 73, 44 anni fa, visto il cambiamento un pochettino della struttura della società e della modalità di vivere il cristianesimo. Comunque, ecco, legati a una parrocchia, come per il battesimo il vostro nome è scritto in una parrocchia, poi andate a vivere il cristianesimo dove è possibile, dove vi trovate, però c'è un legame, non ai gruppi, ai movimenti, eccetera, alla parrocchia, perché la parrocchia è la cellula della Chiesa. È lì che si rende presente la Chiesa universale, anche nelle piccole parrocchie. Quindi, parrocchia e ministeri. La prima idea che volevo mettere in rilievo è questa, che è ancora valida la parrocchia. Proprio due anni fa i vescovi si sono trovati al Cavallino, i vescovi delle diocesi del Triveneto, proprio a ragionare sulla parrocchia. Non è che sia superata la parrocchia. La parrocchia è proprio il luogo dove localmente la comunità cristiana si raduna. È importante, è necessaria. È necessaria, lo vedremo soprattutto dal punto di vista spirituale. E vedremo che è proprio la Sacra Scrittura che dice che non si può vivere il cristianesimo da soli, ma che Dio nel suo piano provvidenziale ha avuto di mira di formare un popolo, una comunità. E il singolo vive se è legato a questa comunità e cresce se è legato a questa comunità. C'è un libro bellissimo intitolato Nessun uomo è un'isola, di qualche anno fa, per dire che non si può vivere da soli. Ma anche dal punto di vista umano, insomma, abbiamo bisogno gli uni degli altri normalmente nella società. Questo vale anche dal punto di vista spirituale. Non tutti la pensano così. Oggi è più facile trovare persone che sono individualiste. Cosa vuol dire? Io mi arrangio, faccio da me, non occorre che io sia legato ad altri, non dipendo dagli altri, no? Quindi questo non è secondo la sensibilità attuale il vivere una vita comunitaria. Si fa fatica, non solo nei conventi, perché lì è tutte le mattine, tutti i giorni, tutte le ore, la vita comunitaria. Beh, anche la famiglia, tutti i giorni, tutte le ore, anche la notte e il giorno. La vita comunitaria, eppure la comunità è necessaria. Non solo non si può crescere, ma non si può neanche vivere, si muore da cristiani senza una comunità. I martiri di Abitene, forse ne avete sentito parlare, sentiremo fra poco, hanno detto al momento del loro martirio, sine dominico vivere non possumus, non possiamo vivere senza ritrovarci la domenica a celebrare l'Eucaristia. Non possiamo vivere da cristiani, voleva dire, no? La nostra vita cristiana. La comunità, quindi. Io ho detto parrocchia, ma vedremo che forse bisogna precisare un po' meglio, ma di parrocchia ci comprendiamo tutti. La parrocchia non è l'edificio, sì, c'è anche la chiesa, ma parrocchia noi intendiamo i battezzati, le persone, è un corpo vivo la parrocchia, è fatta dei battezzati. E i ministeri sono proprio affidati a delle persone che hanno una chiamata particolare e sono per il bene della Chiesa, per il bene della comunità. Quindi voi sarete benemeriti, sarete una grazia per le vostre parrocchie, esercitando questo ministero. No? Una grazia che il Signore fa passare attraverso di voi, perché ogni cosa buona viene da Lui. Però noi possiamo o essere canali conduttori buoni oppure fermare tutto. Noi dobbiamo essere veramente persone che trasmettono qualcosa che è stato dato a noi, innanzitutto il dono stesso del Signore, ma anche tutto quello che abbiamo imparato, non occorre a memoria naturalmente, no? Perché si educa per quello che si è. Quello che voi imparate qui entra nella vostra vita, perché vedo che siete tutti insomma, aperti, disponibili, non siete prevenuti, non siete venuti a contestare il Papa, il Vescovo, eccetera, no? Ma siete venuti per cercare di capire un po' meglio in che cosa consiste questo ministero e come potete impegnare bene la vostra vita in questi 30-40 anni che il Signore vi dà, se avete davanti a voi, o 50, per alcuni 60, eccetera. No? Quindi, doni affidati ai singoli per il bene della comunità, una grazia personale per cui ringraziare. Però solamente richiede un impegno particolare, no? Ad un particolare amore corrisponde un particolare amore che è da parte nostra nei confronti del Signore, che poi si manifesta proprio nel mettersi a servizio degli altri. Ministro vuol dire appunto essere minore, essere piccolo, ma davanti a Dio vuol dire essere grande, perché Gesù stesso ha detto chi vuole essere grande davanti a Dio naturalmente si metta al servizio. Fate qualcosa di bene per gli altri, chi vuole essere grande, davanti a Dio. Dicevo che proprio la parrocchia non è forse il termine adatto, più giusto, più pertinente, perché la parrocchia indica un confine geografico alla fine, e quindi nella parrocchia ci sono credenti e non credenti, praticanti e non praticanti, eccetera. E forse si può usare la parola comunità. E in liturgia si usa un termine assemblea liturgica, si usa un termine specifico, più che comunità, assemblea liturgica, non assemblea del condominio, eccetera, ma assemblea liturgica, vuol dire incontro di un gruppo per una celebrazione liturgica. Perché si usa assemblea liturgica? Perché per due ragioni fondamentalmente, vedete che l'ho proiettato lì. Perché assemblea vuol dire il raduno attuale, vuol dire quel gruppo che si ritrova la domenica a celebrare l'Eucaristia, non la parrocchia in generale, non i battezzati in generale, ma la comunità viva è quella che si ritrova lì quel giorno e che magari, specialmente in città questo avviene normalmente, non è neanche della stessa parrocchia, vengono anche da altre parrocchie, come il Duomo, vengono a Comunione Santissimo certe volte, o di Santa Maria. Quindi, assemblea liturgica vuol dire quel gruppo che c'è lì. È Campitello di Fassa, non ci saranno mica solo quelli di Campitello, se andate su adesso ci saranno anche dei forestieri. L'assemblea liturgica di Campitello è quel gruppo lì, magari sono anche dei milanesi, cosa volete? Sono cristiani e cattolici, anche loro vengono. La comunità è quella. Meglio, l'assemblea liturgica, il raduno attuale. Comunità è qualcosa di utopico, cioè qualcosa che si vorrebbe sempre ottenere, raggiungere e che non si raggiunge mai. Oppure ha significati molto diversi come gruppo, il gruppo missionario, il gruppo non so, del decoro della bellezza della Chiesa o il gruppo dell'oratorio. Ecco, la comunità, in altri termini c'è anche la comunità di valle. È un tipo di comunità, è molto ampio, molto diverso. Assemblea sembra, assemblea sempre liturgica, io dirò assemblea ma intendo liturgica, vuol dire quella che è lì radunata per una liturgia, per una celebrazione. Il raduno attuale dei credenti, guarda che bella chiesa questa, adobbata in maniera particolare, sarà forse che la festa del patrono, perché vedo che lì davanti c'è una statua addobbata, eccetera. Ma sottolineo appunto un raduno attuale. Cioè, ci vogliono anche tanti segni per rendere bella la vita. Non sempre la stessa cosa, no? Le feste sono diverse dai giorni feriali e le solennità, ci sarà differenza tra Natale e il mercoledì delle ceneri e il 16 di gennaio, no? Tutti questi segni aiutano a celebrare il mistero. Non tutti i giorni sono uguali neanche nella nostra vita, no? E così neanche nella vita del Signore. Ci sono giorni più importanti e giorni meno importanti. Natale, la Pasqua, la Pentecoste sono i giorni più importanti. Allora è chiaro che qui la Chiesa deve trasmettere questo a uno che viene, deve accorgersi che è Natale, che è Pasqua, che non è la solita domenica. Comunque, raduno attuale vuol dire che tutti quelli che si radunano faranno la loro parte perché la comunità sia viva e chi viene si trova bene e si accorga di quello che si sta celebrando in quel giorno e in quel momento. Beh, è un termine abbastanza recente, assemblea, perché è stato introdotto con il Concilio Vaticano II dagli studiosi di liturgia che venivano dalla Francia, deriva da assembler, che vuol dire mettere insieme, radunare. Quindi assemblea vorrebbe dire riunione di persone, adunanza, riunione, quindi l'assemblea è il frutto di un movimento, le persone che partono dalle loro case e si avvicinano tutti insieme e vengono in chiesa, si avvicinano al Signore ma si avvicinano anche tra di loro, è una vicinanza non solo fisica, ma dovrebbe essere sempre di più anche una vicinanza interiore, una vicinanza spirituale, no? Si radunano insieme in un'assemblea che non è fatta a caso, ma dove ognuno è se stesso in questa assemblea, perché ognuno ha un suo ruolo, ha una sua vocazione, ha dei suoi compiti, c'è chi fa il lettore, c'è chi fa il cantore, che è importantissimo che ci sia il canto nell'azione liturgica, specialmente la domenica, anche nelle più piccole parrocchie. Una domenica senza canto quasi non è una domenica, perché il canto trasfigura la celebrazione. E poi ci sono i chierichetti, oppure i ministranti più grandi, e poi c'è il sagrestano, c'è chi accoglie, c'è chi raccoglie le offerte, ognuno ha una sua chiamata, una sua vocazione, fa la propria parte all'interno di quella comunità. Comunità strutturata, vuol dire non tutti fanno tutto o vanno dentro alla rinfusa, ma c'è un ordine. Come nel corpo umano c'è un ordine, c'è la mano che fa la mano, c'è la voce che fa la voce, eccetera, così anche nella comunità. Questo è il significato di assemblea, questo movimento della convocazione. Gesù porta a compimento tutta la storia dell'Antico Testamento quando, dopo la sua risurrezione, non lascia che gli apostoli siano dispersi. Erano tutti scappati al momento della morte. Li chiama, li convoca. Ecco le assemblee già le prime assemblee con gli apostoli del Nuovo Testamento, la Maddalena dice, di agli miei fratelli che vanno in Galilea, lì dà l'appuntamento, si ritrovano. Quindi la convocazione, la riunione, l'assemblea che Gesù vuole e che vuole che continui anche nella storia. Assemblea però ha anche un significato teologico, cioè ha a che fare con la presenza di Dio e con l'opera di Dio. Non è, diciamo, l'assemblea del condominio. Qui l'assemblea è caratterizzata da una particolare presenza del Signore. È convocata da Dio, certo attraverso ministeri vari, e davanti a Dio. Quindi non è uno spettacolo la celebrazione che si fa dove ognuno fa al suo momento di gloria. No, è una riunione convocata da Dio e davanti a Dio, per ascoltare Dio, per parlare con Dio, certo poi anche per pregare gli uni per gli altri e per vivere gli uni per gli altri. L'assemblea, in quanto corpo mistico di Cristo, è il soggetto della celebrazione. Nell'assemblea c'è anche il Signore, fa parte anche il Signore, l'ha detto Lui, dove due o più sono riuniti nel mio nome, là sono io in mezzo a loro. È proprio questo, è proprio questa presenza quello che dà il valore alla riunione, all'assemblea, in quel giorno, soprattutto la domenica, diciamo. Normalmente i cristiani possono venire la domenica, non tutti i giorni. Assemblea mette in rilievo la natura comunitaria della celebrazione. Il Signore vuole che noi ci troviamo come famiglia davanti a Lui, non in maniera individuale, egoistica, ognuno per sé, come nei templi pagani dove ognuno andava davanti alla statua del Dio, uno per sé, non c'era neanche il posto per l'assemblea, c'erano tutte colonne negli antichi templi, non c'era l'assemblea. Ognuno dava la spicciolata a chiedere una grazia, eccetera. No, il Signore vuole che siamo come comunità, come famiglia, che noi abbiamo cura gli uni degli altri nel nostro cammino della vita. Quindi sempre si prega anche per gli altri, e così gli altri pregano anche per noi. Non solo egoismo, non solo preghiera individuale. Però questo non vuol dire che non ci siano compiti specifici. Ognuno deve fare la propria parte, a seconda della sua vocazione, della sua chiamata. Il lettore deve leggere a lui, non leggono tutti. C'è uno che legge per tutti. Il coro ha un compito importante, perché è quello di alzare e elevare tutta l'assemblea, innalzarla a Dio con il canto, dialogare insieme con l'assemblea, sostenere il canto. Non tutti cantano tutto, c'è questo dialogo, no? Così i chierichetti, non tutti fanno i chierichetti, i ministranti, ci sono quelli che fanno. Quindi i singoli sono interessati secondo la diversità delle vocazioni. Comunitaria, però ognuno deve fare bene la propria parte, deve capire qual è la sua parte. Poi una volta si capisce, insomma, se uno continua a cantare e stonato, glielo dicono, guarda che tu non sei a un certo punto dal coro, no? Tu fai un'altra cosa che è importantissima, leggi, ma non cantare, perché altrimenti la follosteria si stona tutto, insomma, no? SC 26, c'è una citazione, Sacrosanctum Concilium, è la Costituzione liturgica, il documento che il Concilio ha scritto sulla liturgia. Dice anche queste cose, quelli anziani lo sanno molto bene, e ne abbiamo parlato in altre occasioni, in altri momenti. Allora, siccome è un'idea importante e non è condivisa, ribatto questa idea di importanza nella vita comunitaria proprio a partire dalla Sacra Scrittura. Perché non è un'idea individuale, non lo sono inventato io questo, ma lo troviamo nella Sacra Scrittura. C'è una legge voluta da Dio per la nostra salvezza, e c'è nella Scrittura. La salvezza viene fatta in maniera comunitaria, o che siamo legati a una comunità, o che siamo tagliati fuori dalla salvezza. Adesso lo dico come è scritto, in maniera più sintetica. Per comprendere l'importanza, non solo l'importanza, ma la necessità. Per comprendere la necessità dell'assemblea, cioè del vivere insieme il cristianesimo. Non si può vivere da soli il cristianesimo, non si è in grado di vivere da soli il cristianesimo. Occorre rifarsi a una legge generale dell'economia della salvezza, cioè a una legge che è rivelata nella Sacra Scrittura, una legge che riguarda l'economia della salvezza, cosa vuol dire? La nostra salvezza, il piano, la provvidenza di Dio, questa è l'economia, la provvidenza di Dio per la nostra salvezza, la legge della salvezza in comunità. Gli ebrei ce l'hanno fortissimo questo senso, si sono salvati nella diaspora gli ebrei, vi ricordate che dicevano il ghetto? Dall'esterno si dice ghetto, ma dall'interno è la comunità, è la loro salvezza questa del mondo. E così gli armeni, che hanno avuto un'altra diaspora, forse peggiore che quella degli ebrei del mondo. La comunità è una legge della Sacra Scrittura. Per comunicare la sua vita divina al mondo, allora qui si sale proprio a Dio, al piano della salvezza. Non abbiamo tempo di leggere i vari passaggi della Sacra Scrittura, qui è una sintesi, ma penso che sia efficace, perché a volte basta avere il nucleo, poi il resto lo impariamo anche più avanti, ma avere la struttura portante delle cose. Per comunicare la sua vita divina al mondo, Dio ha avuto di mira di fondare una comunità. L'obiettivo di Dio Padre per la salvezza del mondo è stata la salvezza di ogni uomo, però non in maniera individuale, ma nella comunità. L'obiettivo era sfondare un popolo, in modo che i singoli, i vari uomini e donne di quel popolo, non possono né esistere addirittura, né svilupparsi, crescere vuol dire crescere, che in stretta connessione anche fisica a questa comunità. È la legge biblica della salvezza in comunità. Vi invito proprio a fissare, perché è molto importante questo. Andiamo un po' controcorrente, però questa è la rivelazione, questo è il pensiero di Dio. E ciò che conta per noi come ministri è soprattutto questo, non è la moda, non è la cultura semplicemente del tempo. Noi certo ci inseriamo nella cultura, però dobbiamo anche evangelizzare la cultura. Questo è ciò che hanno fatto i nostri antenati, in un periodo antico di paganesimo, hanno inculturato il Vangelo e hanno trasformato la cultura delle nostre valli e del nostro Trentino, con l'evangelizzazione. Dunque, ai piedi del Monte Sinai, forse qualcuno di voi c'è stato, o ci è andato nel 25esimo, 30esimo di matrimonio, non so, ai piedi del Monte Sinai c'è questo famoso monastero di Santa Caterina, lì si colloca, non si è sicuri al 100%, però si colloca qui il luogo dove, ai piedi del Monte Sinai, il popolo di Israele è stato chiamato, è stato convocato da Dio attraverso Mosè, e lì è avvenuta la consegna dei 10 comandamenti e l'alleanza. Voi sarete il mio popolo, io sarò il vostro Dio. L'alleanza che culmina col sangue degli alieni, l'antica alleanza. Poi Gesù la porta a compimento, perché noi nella messa non diciamo più antica alleanza, ma sangue della nuova ed eterna alleanza. Però capite che c'è tutto collegato, ci siamo collegati a lì. Legge biblica della salvezza in comunità. Cito soltanto due passaggi. Deuteronomio è il libro, uno dei primi libri della scrittura, fa parte del Pentateuco, il libro della legge di Mosè, la Torah, per gli ebrei veramente la cosa più importante nella loro religione è la Torah, la legge di Israele. In quel passo Yahweh parla a Mosè e dice: radunami il popolo e io farò udire loro le mie parole. Piedi del Monte Sinai, raduno, radunanza, riunione, assemblea, kaal la chiameranno in ebraico, kaal, riunione. E questo poi avanti nel corso dei profeti. Giovanni Battista, l'ultimo dei profeti e già testimone di Gesù nel Nuovo Testamento, è stato mandato per preparare un popolo ben disposto ad accogliere il Signore. Vedete come c'è sempre questo filo conduttore nel piano della provvidenza: fondare una comunità, coltivare una comunità, che sia anche per gli altri strumento di salvezza. Gesù porta a compimento questo disegno del Padre, la salvezza non di individui ma di un popolo che sia strumento di salvezza. Quindi la Chiesa è voluta dal Signore come comunità, ma la Chiesa anche quella di Matilde Passa, tutte le piccole parrocchie anche, no? Che sia strumento di salvezza per tutti, per sé e per gli altri. Cristo è venuto per riunire i figli di Dio e farli entrare nel Regno. Vedete come sempre torna questa idea della convocazione, addirittura al Sinedrio, Anna, Caifa, vi ricordate, le leggiamo il Venerdì Santo, nella Passione o la Domenica delle Palme, dice il sumo sacerdote che Gesù deve morire per riunire i figli di Dio che erano dispersi, e era il sommo sacerdote, quindi è una parola profetica. Gesù muore per riunire i figli di Dio, ecco l'assemblea, ecco la riunione. Ecco la convocazione domenicale del giorno del Signore, dies dominica, giorno del Signore. San Paolo poi, tutte le sue lettere, insiste talmente su questa idea della comunità che ha un'immagine per indicare la comunità. La comunità è come un corpo dove ci sono tante membra, ognuna è legata alle altre, ognuna lavora per il bene delle altre. Se un membro si taglia via, muore. l'idea propria di San Paolo, la comunità è come un corpo vivo. E c'è anche ai piedi del Monte Sinai, c'è la convocazione, c'è anche un ritmo, come si svolge questa assemblea, quando, come, dove è stato costituito questo popolo. Abbiamo detto ai piedi del Monte Sinai, convocato da Dio all'uscita della terra promessa, 50 giorni dopo il passaggio del Mar Rosso, era la Pentecoste, 50 giorni dopo il Mar Rosso, nel giorno della Pentecoste. Si rende presente, fa udire la sua parola, consegna addirittura le tavole della legge attraverso Mosè: voi sarete per me un regno di sacerdoti e un popolo consacrato. Pensate voi, già nell'Antico Testamento, regno di sacerdoti, c'è anche un canto: hai fatto di noi un popolo regale, sacerdoti per il nostro Dio. Tutti, tutti, sacerdozio regale questo, no? Noi siamo per la salvezza anche degli altri, ma anche i laici, sacerdozio regale. Poi certo c'è quello ministeriale, ma già il sacerdozio regale. E la convocazione culmina con il sacrificio dell'alleanza, il sacrificio del sangue che poi Gesù riprende nella messa, appunto, nuova ed eterna alleanza. Ci sono questi momenti, vedete, una convocazione, una proclamazione della parola e un sacrificio. Vedete che in sintesi è proprio la messa. Già ai piedi del Monte Sinai il ritmo è quello della messa: convocazione, parola, sacrificio. La messa è proprio così: convocazione, riti d'inizio, liturgia della parola, liturgia eucaristica dove si compie il sacrificio redentore del Signore. Questa è la grande assemblea iniziale, ha un nome speciale, Kaal, l'hanno chiamata gli ebrei, vuol dire convocazione, santa convocazione fondamentale. Poi, quando la Bibbia è stata tradotta dal ebraico in greco, dai 70, i 70 famosi che hanno tradotto la Bibbia, l'hanno chiamata ecclesia in greco, latino ecclesia, italiano chiesa. Capite qui il passaggio. E questi elementi, l'ho già detto, ci sono già da allora, quelli che noi viviamo oggi nella messa. Piedi del Monte Sinai, costituzione del popolo, quindi viene molto da lontano la nostra storia. Gesù non è venuto ad abolire, è venuto a portare a compimento. E poi queste assemblee furono costitutive per la vita del popolo di Israele. Si è salvato proprio grazie a questi momenti dell'assemblea. Sono segnate alcune, lo trovate anche sul libro lì, alcune che furono decisive. Dopo la prima, l'assemblea di Giosuè, cioè all'arrivo della terra promessa, ecco, è un momento importantissimo per la vita del popolo, c'è una grande assemblea con Giosuè all'ingresso della terra promessa. Parola di Dio e alleanza, si rinnova l'alleanza. Noi siamo il popolo di Dio, voi sarete il mio popolo, io sarò il vostro Dio, prima di entrare nella terra promessa. Poi, Salomone, al momento della dedicazione del Tempio di Salomone, grande convocazione. Luogo, comincia un nuovo modo di presenza del Signore, prima sotto le tende, eccetera, poi il Tempio di Salomone, il luogo della presenza, gli israeliti si recavano al Tempio per incontrare il Signore. L'assemblea di Ezechia, periodo di crisi, è un re Ezechia, la restaurazione del culto, erano diventati un pochettino atei anche gli ebrei nel corso della storia. A un certo punto bisogna riprendersi, ecco, l'assemblea di Ezechia, l'assemblea di Giosia, ritrovamento del libro dell'alleanza. Giosia è l'unico re di cui la scrittura parla bene, è stato ucciso dal faraone dei Paolo Megiddo, quelli che vanno in Terra Santa vedono questi posti eccetera. Ma quello che mi fa più specie è la successiva, l'assemblea di Esdra. Esdra è un sacerdote, Esdra, e pensate voi come Dio agisce. Esdra è stato mandato da Ciro, re di Persia, imperatore di Persia, per ravvivare il culto di Israele. Pensate voi dove siamo andati a finire, non sono più i sacerdoti. E addirittura l'imperatore persiano, nel piano provvidenziale di Dio, che chiama questo sacerdote Esdra a Babilonia, lo manda a Gerusalemme per restaurare il culto, per dire l'importanza di seguire questa via della storia della salvezza, dell'economia della storia della salvezza. E poi il tempo sarà segnato dall'anniversario di queste grandi assemblee, soprattutto tre grandi assemblee, quella di Pasqua, 8 giorni duravano, 8 giorni di festa, festa della liberazione, anche festa della primavera, la liberazione dall'Egitto, 50 giorni dopo la festa di Pentecoste, l'alleanza, il sacrificio del sangue, al momento della Pasqua c'è stato il sacrificio dell'agnello, l'agnello che è figura di Gesù, immagine di Gesù, 50 giorni il sacrificio del sangue, ma nella messa queste due cose sono riunite, io, questo è il mio corpo, è ancora Gesù, e questo è il mio sangue, vedete, il sacrificio della Pasqua antica e della Pentecoste antica diventano unici della messa ed eterni. E poi la festa delle capanne in autunno per il dono della Torah. Ecco qui un perché abbiate l'idea come è veramente necessaria la vita comunitaria. Lo è l'anima della storia della salvezza. Il popolo di Israele si è salvato per questo. Nessuno può vivere da soli. Anche noi dobbiamo vivere in comunità, se li salviamo ecco le nostre comunità. Quindi amate la vostra chiesa, amate la vostra comunità, fate tutto il possibile perché sia viva questa vostra comunità. Esercitate il ministero che il Signore vi ha dato per il bene della vostra comunità. Questa è una grande missione, anche se aveste 75 anni, o 79, perché ha 80 poi. E a Pentecoste si compie il percorso dell'Antico Testamento col popolo di Dio e del Nuovo Testamento, nasce la Chiesa. A Pentecoste la Chiesa si manifesta al mondo, è il popolo di Dio e del Nuovo Testamento che ha tutta la struttura di quello dell'Antico Testamento, però in maniera più profonda e più vera, perché ormai si compie in Cristo. La parola di Dio diventa efficace, diventa attuale, l'alleanza diventa eterna. Nuova ed eterna alleanza per la nostra salvezza. Quindi una presenza fisica ormai del Signore tra di noi attraverso il sacramento dell'Eucaristia. Qui nella storia, prima abbiamo visto questo percorso che abbiamo fatto, è la Sacra Scrittura, però c'è anche la storia della Chiesa. Ci sono tanti fatti nella storia della Chiesa che dicono com'era importante la comunità. Ne cito 3-4 che mi pare. Per esempio il più antico libro di liturgia qual è? Beh, la Sacra Scrittura, perché quella si legge già fin dall'inizio anche nella sinagoga, la Sacra Scrittura dell'Antico e del Nuovo Testamento, ma poi il primo libro dopo la Scrittura è la Didache, l'insegnamento degli Apostoli, è contemporaneo di San Giovanni, nel Vangelo di San Giovanni, quindi proprio agli inizi. Che cosa insegnano gli Apostoli qua? Che cosa raccomandano? L'ho messo tra virgolette, il giorno domenicale riunitevi per spezzare il pane. La domenica non è sufficiente leggere la Sacra Scrittura a casa, no? Leggere magari il messalino a casa. No, riunitevi per spezzare il pane. Non si può vivere senza l'assemblea. La domenica comprende la riunione in quel giorno lì, perché il giorno del Signore risorto, non il martedì. Dies Domini è la domenica. Il giorno domenicale vuol dire il giorno del Signore, per spezzare il pane dell'Eucaristia. E se poi non c'è il sacerdote? Restano valide le altre due condizioni. Giorno del Signore, riunirsi, e si fa la liturgia della parola. San Giustino, 150 dopo Cristo, è un filosofo, muore martire, vuole presentare all'imperatore il nucleo della religione cristiana e ci dà la più antica descrizione della messa, con i vari ministeri, con i vari momenti rituali della messa. E all'inizio dice così San Giustino: il giorno, si rivolge all'imperatore Antonino il Pio, detto giorno del sole, perché a Roma non lo chiamavano domenica naturalmente, no? C'era il giorno del sole, il giorno della luna, lunedì, giorno di Marte, martedì, eccetera. Era il giorno del sole, quindi non era giorno di riposo, era giorno di lavoro. Ha luogo la riunione in lo stesso luogo di coloro che abitano in città o in campagna. E certo bisogna riunirsi. Succederà sempre di più anche da noi che bisogna riunirsi venendo da un paese all'altro qualche volta, no? Dalla campagna, dalla città, in città verranno magari quelli di mattina, no? Però, non adesso. Dirà che è questo libro antichissimo. I martiri di Avitene, lo abbiamo detto prima, no? Muoiono questi per salvare la possibilità di trovarsi il giorno del Signore. Dicono, senza la domenica, senza la riunione domenicale, non possiamo vivere. Il cristianesimo è morto se diventa qualcosa di individualistico, muore. Plinio il Giovane, questo è un proconsole della Bitinia, anche qui fa un suo dossier, una sua delle referenze all'imperatore, mi pare che era Traiano, e dice qual è la caratteristica dei cristiani? Lui vede dall'esterno, non ha mica fatto catechesi, lui no, è un pagano, Plinio, proconsole, dice ma questi qui hanno qualcosa di tipico, non nessun altro. E che cos'è questo qualcosa di tipico? Si riuniscono in un giorno stabilito, e noi sappiamo che è il giorno del Signore, domenica. La riunione, Plinio il Giovane, Sacra Scrittura, tantissimi altri passi, i padri della Chiesa, dopo gli apostoli vengono i padri, quelli che hanno dato lì, hanno custodito la Chiesa nascente, diciamo così, delle origini, raccomandano la riunione, non solo richiamano quelli che non vi partecipano, guarda che andare a messa la domenica, santificare la festa cosa vuol dire? Andare a messa, fondamentalmente è questo, andare a messa la domenica, no? E non solo richiamano quelli che non partecipano all'Eucaristia, ma descrivono i benefici che vengono da questa riunione, da questo sforzo che bisogna fare per andarsi incontro, per riunirsi, per ritrovarsi, e fondano la necessità della riunione della storia della salvezza, quello che abbiamo detto noi prima. Signore è morto per riunire, elevato da terra, scrive il San Giovanni, attirerò tutti a me. È la convocazione, la riunione, la comunità, la famiglia, anche la chiesa, anche la famiglia è una piccola chiesa, chiesa domestica la chiamano. San Giovanni, i padri della chiesa hanno grandi catechesi, qui in fondo sono citati alcuni, Sant'Ignazio in Antiochia, sono anche martiri questi, San Cipriano, Sant'Agostino in Africa, adesso non c'è più che pietra su pietra, in Africa, Marocco, Cartagine, Brenda, basta, San Giovanni Grisostomo, questi sono i bizantini, grande catechista sulla necessità dell'assemblea, e poi la Chiesa a un certo punto addirittura ha fatto un precetto, c'è un precetto sulla domenica, no? Ricorda, cioè, parteciperai alla messa la domenica e le feste comandate. Perché? Perché sotto c'è l'idea della necessità di ritrovarsi insieme. Questo è perché a un certo punto è intervenuto, come a un certo punto nel 1215 ha detto, bisogna fare la comunione anche, almeno una volta all'anno, a Pasqua, ti comunicherai e una volta all'anno confesserai i tuoi peccati, ci sono i precetti, ricordate, no? Confessione e comunione, almeno una volta, vuol dire che non andavano neanche una volta all'anno. Ci sono alti e bassi. Sono grazie che dobbiamo chiedere di vivere da cristiani, da buoni cristiani. Nel passato sono riusciti qui da noi a vivere molto bene e noi facciamo in modo che si possa andare avanti anche adesso. L'assemblea manifesta la Chiesa. Qual è il segno della Chiesa nelle nostre comunità? Non è mica l'edificio, no. Sì, c'è anche l'edificio, ma la chiesa di quel paese è quell'assemblea che si raduna lì la domenica. Quella è il segno della chiesa. La chiesa diocesana, qual è il segno della chiesa diocesana? È quella che nelle grandi solennità si raduna in Duomo. O quando è venuto il Papa, vi ricordate, nel 95-96, perché era, è lì si è visto la chiesa trentina, tutta l'assemblea radunata lì dal porto. Quello è il segno della chiesa, l'assemblea. È il segno vero della chiesa. Ricordiamo che dietro a questi inviti che fa il parroco e i sacerdoti c'è proprio tutta la storia della salvezza. È Dio stesso che convoca il suo popolo. È il sacrificio di Cristo che raduna la Chiesa. E se il sacerdote fa suonare la campana, qualche volta suona anche lui, perché basta calcare il pulsante, se non c'è il sacrestano. è perché posta nell'ordinazione. Con l'ordinazione il sacerdote è configurato a Cristo capo. Ci sono tanti membri della Chiesa, uno è il capo. È configurato a Cristo capo e quindi partecipa della missione di Cristo di guidare la Chiesa, per quello che la convoca, e anche la missione, perché l'ordinazione è per una missione di fare questo. L'assemblea è qualificata da una presenza del Signore. Ciò che è la cosa più preziosa è il Signore che si fa presente là, no? Sotto vari livelli, a cominciare dal ministro, perché si alza in piedi quando viene il parroco? È mica perché è Don Giuseppe, no? È perché è segno di Cristo, è Cristo che si presenta per noi attraverso il ministero del nostro parroco, anziano, giovane, vecchio, magari anche malato, o sano, o bravo, o brillante, o insomma, al di là della persona, il ministero, e dopo della parola, perché è lui che parla, altro segno della presenza, è lui che parla quando si legge il Vangelo, non è di fare sgreppina, sì, quella dà la voce, che legge la prima lettura. Parroco legge il Vangelo, però alla fine dice Verbum Domini, questa è parola del Signore. Poi nell'Eucaristia, questo è il vertice della presenza, perché è una presenza anche di tipo fisico, certo, non come era presente nella terra palestina, ma nel tipo della fisicità dopo la risurrezione. Poi le caratteristiche, le dimensioni, qui sto finendo perché avremo un'altra occasione di parlare dei ministeri, le caratteristiche della comunità, sempre desunte dalla Sacra Scrittura, sono queste quattro. Sono un dono e un compito. Allora, l'apertura, l'assemblea non può essere chiusa in se stessa, deve essere aperta a tutti i cristiani, a tutti quelli che sono battezzati, aperta anche in senso morale. Cosa vuol dire? Non è fatta solo per i santi, anche per i peccatori, anzi, è proprio per i peccatori soprattutto, perché si chiede perdono e si intende la grazia. Senso morale, senso geografico, vuol dire che anche se vengo da Milano, da Monza, eccetera, tutti, apertura a tutto il mondo. E senso sociale vuol dire poveri e ricchi, non si fa differenza, si mette lo scagnello per il ricco e l'altro sta in piedi, no? Giovani, ricchi, poveri, ricchi, giovani, anziani, sani, ammalati, conservatori e progressisti, anche hanno questo rischio a volte, no? Che crea problemi, tutti. Ma il Signore salva tutti, che abbia un'idea o che abbia un'altra, che la pensi anche diversa da me. È un fratello, questo è il cuore più importante. Poi avrà un'idea diversa, ma come persona è un fratello. Riunione, ecco appunto, fraterna, fraternità, perché con il battesimo siamo figli di Dio, stesso Padre, quindi fratelli tra di noi. È un dono, però dobbiamo fare la nostra parte perché sia fraterna. Non basta sapere che è fraterna, bisogna comportarsi da fratelli, aver dentro l'idea e viverla. Poi attiva l'attività, la partecipazione attiva, ognuno la sua parte, no? Dei ministeri attivi, ma anche interiormente, cioè partecipare al canto, alle risposte, alla preghiera, al saluto del sacerdote, Signore sia con voi, eccetera, sono cose che sapete, ma per dire, sono tanti gli aspetti, uno fa il lettore, uno magari accoglie anche le offerte, insomma, cosa vuoi? Per la comunità mica per sé, no, le offerte le accoglie per la comunità, oppure prepara la chiesa, le tovaglie, i fiori, eccetera, come faccio a quest'anno, non, cioè, nelle varie attività, attività esteriori ma anche interiori, perché quello che conta è partecipare allo stesso atto che fa Cristo in quel momento lì, questa è la vera partecipazione, al dono che Cristo fa di sé al Padre e a noi, e anche noi ci associamo a questo. E poi un popolo in festa, caratterizzata questa assemblea dalla serenità, dalla letizia, dalla gioia, perché il Signore è presente. Poi qui San Girolamo analizza il paradosso, parla per paradossi tante volte, ma per esempio dice, non è la festa che provoca l'assemblea, è Natale, eccetera, allora facciamo l'assemblea. Lui fa il paradosso, ma c'è una ragione anche questa. A volte certe persone si convincono ragionando viceversa. Ti è successo ancora? Qualche volta quei figli non parlano viceversa. Non è la festa che provoca l'assemblea, ma è l'assemblea che provoca la festa. Dice San Girolamo, vai che a venire è bello, è anche un aspetto giusto anche questo, però non è questo il principale. Legge del paradosso, qualche volta bisogna essere furbi e usare anche questi. Pausa, ho passato di 2-3 minuti l'ora, perché abbiamo cominciato tardi. Adesso andiamo un po' al momento di preghiera nella chiesa di sotto. Potete prendere la giacca perché è un po' più fresca la chiesa di sotto, o il cappotto, quello che volete. Il libro della preghiera per i nuovi ce l'abbiamo noi e ve lo diamo. Dopo la preghiera, cappella, cappuccino, eccetera, la pausa, fino alle 11:05.